Tre soldi, i documentari di Radio 3. Fuori, storie di giovani ex detenuti, di Flavio Artusi e Matteo Calzolaio.
Sto in questo posto buio, e l'unica fonte di luce, l'unica via d'uscita, capisco, la vedo, è una finestrella alta sopra una parete di fronte a me. Quindi l'unico modo per uscire da questo posto è salì. Comincio ad arrampicarmi come se fossi il più grande scalatore di sempre. Pezzo pezzo mi arrampico, ma a un certo punto i pezzi di muro si cominciano a sgretolare sotto le mani e sotto i piedi. Quindi io cerco di tenermi, ma alla fine perdo la presa e vado giù. Casco verso terra con i pezzi di muro, col muro che praticamente mi crolla addosso. Mentre sto per toccare a terra e tutta la parete mi sta crollando addosso, mi sveglio.
A nord di Roma, su una piccola collinetta rocciosa, si incastra il quartiere di Vigne Nuove, tra le ville di Montesacro e i centri commerciali. Può non suggerirvi nulla, è vero, eppure a Vigne Nuove si è fatta la storia del cinema. C'è passato De Sica con Ladri di biciclette e c'è passato Carlo Verdone con Un sacco bello. Di fatto, però, è un quartiere dormitorio, è un ammasso di palazzoni di cemento che lo recintano e sembrano quasi proteggerlo dagli altri quartieri. 524 alloggi per 3.300 abitanti. Spazi comuni all'aperto, piazze che da un giorno all'altro si vedono sopraffatte dal traffico, dai passanti, dai lavoratori, da gente sempre diversa. Oltre al ronzio delle voci, oggi, si sente solo il rumore dei clacson. Attraversando via Conti si vedono le radici degli alberi che provano ad uscire fuori, all'aria aperta, che combattono contro l'urbanizzazione ma che di fatto restano soffocate dall'asfalto. Ecco, qui, a Vigne Nuove, abita Tommaso. Qui c'è passata anche la sua di storia.
Prima della metro non la conosce nessuno qua a zona. Mo' 10 metro Ionio e te inquadrano comunque. Io so fiero di essere romano. Mi piace Roma, mi piace. Però io mica sono a Roma di Sorrentino. Io mica vedo il Colosseo. Io vedo i palazzi. Io sono qua a Roma un po' ladra e un po' puttana, come diceva qualcuno, insomma. E non è facile. Però non la lascerei, insomma.
Facciamo un attimo un passo indietro. Torniamo al 2002. Tommaso nasce in una famiglia molto comune. Di solito le famiglie come quella di Tommaso vengono viste come famiglie per bene. Ecco. Rita pulisce i locali di un'azienda, si alza alle 4 del mattino e lavora fino alle 9. Poi stacca, se ne va a casa, cucina per tutti, si riposa un po'. E verso le 5 va anche a pulire l'appartamento di una signora in centro. Alberto è sempre fuori invece. Lavora in una fabbrica vicino Roma, ad Aprilia. Parte presto anche lui, ma con la sua utilitaria. Rita, invece, preferisce i mezzi, o l'autobus o la metro. Tommaso, in sostanza, cresce così. Amato, certo, ma solo. La sua vera famiglia, quella che riesce a vedere tutti i giorni senza prendere mai fiato, diventa il suo quartiere, Vigne Nuove. Come molti ragazzi di vita, cresce con la gente come lui. Sta sempre in piazzetta o in cortile, tra i palazzoni e i giardinetti, e il suo unico vero interesse è il calcio.
Io ho sempre giocato a calcio. Ma da quando proprio che sono ragazzino, cioè che te posso dire, a 7 anni, 8 anni, io mi sono tesserato praticamente, cioè sono andato a giocare in una squadra, ma da quando sono pischello proprio che io c'ho il pallone tra i piedi. Poi quando avevo tipo 12-13 anni, mi arriva sto tizio, Luca, no, uno nuovo che è arrivato in zona, che è arrivato in zona da poco, e comincia a giocare a calcio a noi, che poi che si chiamava Luca, io ho scoperto tipo dopo parecchio, perché tutti lo chiamano Jeep. Sì, tipo la macchina.
Sì, Jeep. Come le macchine, perché Luca è grosso quanto un'automobile, ha le spalle larghe, è alto, è così imponente che gli altri ragazzi della sua età possono nascondersi sotto la sua ombra.
Era uno che creava gruppo, no? E che c'aveva pure un certo fascino, non so come di... La gente gli stava intorno, gli stava appresso, era proprio... È uno che palle, Luca. Però era anche mezzo matto, questa verità. E quindi con Luca si crea proprio in meno di un anno, in sta sintonia, sto legame forte, quella grande amicizia, e mi porta col suo gruppo d'amici, mi fa conoscere le pischelle, la gente, mi fa... Da un momento all'altro ero proprio... sopra tutti ero. E poi, cioè, era diventato lui la mia famiglia.
È passato un anno da quando Luca è arrivato in quartiere. È il 2017 e Tommaso ha 15 anni. Vi ricordate le radici che spaccano l'asfalto pur di venire fuori? Ecco, Tommaso si sente esattamente così, soffocato. Vuole emergere, vuole qualcosa di nuovo, perché Luca gli fa conoscere un lato del mondo molto diverso, dove esistono altre regole, altri rapporti. Il successo in quel mondo si nasconde dietro il cemento dei palazzoni, al buio, con le serrande e le tapparelle tirate giù. Il successo non si vuole far vedere, i soldi, quelli veri, ti aspettano sotto gli occhi attenti delle vedette.
C'avevo bisogno dei soldi, come ti dicevo, e l'unico modo era questo, che andavo a fare 14 anni. Quindi c'era la pischella e via dicendo, e Luca mi ha dato i contatti fondamentalmente, mi ha fatto entrare nel giro giusto, spingevo un po' di fumo, non è che sa che te stai... Che te stai a pensare, insomma, così giusto per comprarmi cose che mi piacevano, qualche regalo a Vischella.
Tommaso ci prende mano e i soldi in quartiere arrivano puntuali, come le piogge a marzo.
Poi a pensarci, io nel momento manco me ne rendevo conto di quello che stavo a fare. Cioè, a me sembrava un modo o un altro per trasudulire.
Tommaso nasconde tutto in casa, ma fa il classico errore di chi non ha mai visto tanti soldi in un colpo solo. Si riempie di abiti firmati e costosi. E mette una collana al collo di Jessica, poi due, tre. Si sente padrone di qualcosa che in realtà non può controllare. E Luca è sempre con lui, lo fomenta, diventa il suo maestro. In quel mondo è Luca ad avere talento. Tutto dura poco però, qualche mese, poi per Tommaso scende la notte, all'improvviso.
Mi hanno beccato manco un anno, sono stati addirittura 6 mesi.
La vita di Tommaso, tutto a un tratto, è racchiusa solo nella sua cameretta.
Ma te pensa quando mia madre andava al mercato, beccava amiche, vicine. Come sta Tommaso? Sta agli arresti domiciliari? Vabbè che... Ma come stai ai domiciliari? E loro, vabbè, oh, succede nella vita. Mica è morto qualcuno. Vergogno pure di ste cose perché... Che sembra normalità, ma no, è... La normalità è un'altra. All'inizio non mi fregava niente. Stavo bene. Poi dopo ho cominciato a pesare. E poi giorni sempre uguali. Sempre uguali, sì. Fortuna ogni tanto Luca veniva. Se mettevamo lì... Anche se mio padre non è che era tanto contento, ma... Oh, era lui che mi veniva a trovare, uno sfogo. Portava i videogiochi, portava. Poi è successo che sono uscito e praticamente avevo 16 anni. C'era Luca e mi aspettava sotto al palazzo, mi ricordo. Niente, la prima cosa che mi ha fatto era un martedì, mi pare, o mercoledì. Comunque c'era la Champions. A Roma giocava in casa, quindi quando esco, Luca si presenta con 2 biglietti e va allo stadio. Capirai, sono saltato per aria. Ci volevo credere, infatti era meglio che non ci credevo. Perché poi non mi hanno fatto entrare. Eh sì, per i precedenti, per i domiciliari. Ero considerato soggetto pericoloso e non potevo entrare. Niente, sapevo non si poteva fare. E invece... Luca aveva pensato pure a quello. Luca mica era uno scemo, era scafato. Era uno che ci sapeva star, monno. Più di tutti, sapeva perfettamente come funzionavano le cose. parlato con quelli della curva, con gli ultra, ci hanno fatto entrare, mi sono finito fondamentalmente nella massa, una specie di onda unica che si muoveva tutta insieme e siamo finiti in curva. Mamma mia che bello, una cosa pazzesca. Cioè non puoi capire che bello che era, tutti insieme a tifà, urlachi, fumogeni, coreografie. Entrare con gli ultra allo stadio non è gratis. Ma lì poi diventi uno di loro e te ci devi sentire. Non è uno scherzo, eh. È una cosa seria. Per loro, oltre alla partita, c'è che devi menare. Devi menare e fa casino. E tu, una volta che sei là dentro, ci devi stare, t'aggreghi. Era domenica sera, la sera del derby, Lazio, Roma. Io ne ero tranquillo per niente. Luca stava proprio beato, stava proprio come se dovevamo andare a fare una gita di piacere proprio. Guarda, andavamo a fare picnic. Era diventata una cazzatella per lui, se andava a Ponte Milvio a menare. Quel giorno però le cose sono andate male, sono andate storte. Tu dimmi se è normale. Sono messo in mezzo a tutta sta folla. Cercavo di difendermi più che altro. Scappavo dai laziali. Mi facevo riconoscere dai romanisti. Mi nascondevo. Però una certa mi giro e vedo Luca a terra. Con uno che infiriva su di lui. Io ero alle sue spalle e non mi poteva vedere. Non ci potevo credere. In quel momento non ho capito più niente. Vedevo Luca a terra e ripensavo. Comunque forte mi ha aiutato, che mi è stato vicino. No, Luca no. No, non potete piallo. Trovo un pezzo di ferro a terra. Lo afferro, non ci penso. Ero proprio cieco dalla rabbia. Pio sto pezzo di ferro, ne faccio spazio. Ma avvento su questo tizio, arzoncelo. Sto proprio visto è crollato. Luca si è alzato e ha cominciato a ammazzarlo, letteralmente, de botte. È arrivata la madama in un attimo, ma Luca era riuscito a scappare, io no. Io ero rimasto paralizzato dalla violenza e dalla rabbia di Luca contro
È un venerdì di primavera quando Tommaso viene condannato a 3 anni di reclusione per omicidio. A Vigne Nuove, dove la normalità è un lusso, nessuno si fa domande. Tommaso, dall'essere un talento, diventa un rinnegato. Il quartiere scompare dietro i suoi ricordi e per un po' diventa soltanto un déjà vu. La fortuna di Tommaso è quella di avere solo 16 anni, perché il sistema giudiziario minorile lo salva da una pena molto più severa. Fosse stato più grande, oggi sarebbe ancora dentro, in galera.
La doccia gelida, la doccia gelida, diciamo, di umiltà. È come se diventi imberme, se senti lo schifo. Quando ho sentito la sentenza, non riuscivo a guardarmi in faccia. Dopo il primo anno, ho iniziato a vedere che c'erano questi volontari che venivano in carcere a insegnarci cose, lavori. Io sto facendo corsi de canto, de recitazione.
Tommaso inizia a recitare. È bravo e gli piace perché recitare gli permette per qualche istante di essere qualcun altro. Gli fa immaginare di essere fuori, a vivere una vita diversa dalla sua. Il giorno dello spettacolo teatrale preparato con gli altri detenuti, Tommaso compie 18 anni. Diventa maggiorenne in carcere e il più bel regalo glielo fanno proprio i suoi genitori, che assistono in platea alla sua performance. Per qualche momento non sente alcun macigno sul cuore, come quando giocava a calcio.
Ci stavano i miei che mi sono venuti a trovare, applaudivano. Boh, mi sentivo quasi una ventata di libertà.
Oggi Tommaso ha 19 anni e vive con i suoi genitori. Vigne Nuove non lo riconosce più da un po'. Lavora in teatro e si vanta di essere l'assistente alla regia, anche se alla fine il suo compito è solo quello di suggerire le battute agli attori veri e di portare qualche peso in scena. Ma a Tommaso poco importa, perché adesso è sereno.
Mi chiamo Tommaso, ho 19 anni e faccio Faccio l'attore, se si può dire, ecco. È una passione, però se sta a trasformare pure in un lavoro, insomma, e seguo una compagnia, faccio un po' di cose, ecco. Vorrei solo una vita normale, una pischella, che poi diventa una moglie, un figlio, solo questo.
Tommaso allo stadio non ci va più da un bel pezzo. Quando ha voglia, sa che può guardare la Roma a casa con suo padre, come quando era piccolo. Luca è sparito e il suo ricordo diventa sempre più debole, perché Tommaso oggi ha altro a cui pensare. Le radici ormai sovrastano l'asfalto.
Fuori, storie di giovani ex detenuti di Flavio Artusi e Matteo Calzolaio. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.